Questa seconda domenica di Quaresima, che è illuminata dal Vangelo della trasfigurazione del Signore sul monte, e per la nostra piccola comunità parrocchiale allietata dai primi segni battesimali di una nostra bambina che è in cammino, che oggi insieme con noi comincia il cammino di preparazione con i suoi genitori, i suoi cari, al battesimo che riceverà nella prima domenica dopo Pasqua, cioè quella che viene tradizionalmente chiamata la Domenica in Albis. Ecco, abbiamo anche cantato un ritornello che ha un riferimento molto preciso con il Vangelo della Trasfigurazione, perché si parla del figlio amato che agli occhi del Signore è molto gradito e è profumato per l'amore che il Signore ha per questo figlio. E credo che anche questa bambina, posso testimoniare, è molto amata. E quindi dentro questo mistero d'amore, al quale anche tutti noi che la conosciamo di meno vogliamo associarci, e dentro questo mistero di amore noi compiamo i primi passi del suo battesimo, che sono il segno del nome e il segno della croce. E con questi segni anche vogliamo iniziare il nostro atto di penitenza, quindi il nostro chiedere perdono al Signore per tutti i nostri peccati, lo mettiamo dentro a questo gesto che adesso compiamo, soprattutto pensando al segno della croce, che è lo strumento del perdono dei nostri peccati. Più volte fermato questa settimana per cercare di capire che nesso ci fosse tra la prima lettura, che parla della vocazione di Abramo, e il Vangelo, che parla della trasfigurazione del Signore. Provo, anche per l'aiuto che ho avuto poi in questi giorni da qualcuno di voi, provo a fare una proposta di collegamento tra due episodi, che sta nel tema del cammino, del viaggio, perché la vocazione di Abramo consiste in una parola che il Signore gli rivolge, una parola molto pressante: a mettersi in cammino. Lui stava lì nella sua patria, il Signore gli dice, vabbè, l'italiano forse un po' secco, forse anche un po' sgarbato, vattene. Quando uno ci dice vattene, non ci sentiamo trattati molto bene. Dà un po' l'idea dello strappo che il Signore chiede ad Abramo, questo senz'altro. Ma non è una parola sgarbata, è un invito molto forte ad andare. Forse sarebbe meglio tradurre cammina, perché è ripetuto due volte il verbo camminare. Incamminati. E questo incamminarsi vuol dire innanzitutto, certo, il distacco dalla situazione in cui si trova, e poi anche il prendere una direzione, perché dice il Signore, verso una terra che io ti indicherò. Non gli dice qual è la terra, e poi il Nuovo Testamento spiega proprio Abramo non sapeva dove andare, quindi mette ancora più in evidenza l'aspetto di una certa obbedienza cieca di Abramo, va senza sapere proprio dove il Signore lo farà andare. Ma vorrei fermarmi con voi sulla prima parte, cioè sul distacco, perché dice di andare via dalla sua terra e dalla sua patria, sostanzialmente, perché la terra legata al padre, ai padri. Ecco, questo tema dell'andar via dalla propria terra, dalla propria patria, per me si è congiunto inevitabilmente, ma penso che anche in questo momento a voi, con il tema di questi migranti che vanno via dalla loro patria in cerca di un posto dove star meglio. E quindi soprattutto quell'episodio che ha iniziato proprio la nostra settimana, che si è conclusa ieri sera, questo episodio tragico del naufragio sulle rive e sulle spiagge di Crotone. Ci sono stati tanti naufragi. Ieri sentivo che qualcuno ha fatto i conti in questi ultimi anni, in questi ultimi 10 anni, 23.000 sono morti nei nostri mari, intorno alle nostre coste. Ma certo, non riesco bene a capire come mai questo abbia avuto invece un così grande rilievo, abbia toccato, colpito, ecco, penso tutti noi, tutti i nostri cuori. Certo, ha avuto anche un riflesso, polemiche, critiche, scambi di accuse, e quindi evidentemente conseguenze sul piano della lotta politica. Ma io non voglio entrare in tutte queste cose, vorrei solo tornare appunto al nostro brano, al vedere come questo fatto, che uno lascia la sua terra, la sua patria per andare, e il viaggio si presenta pieno di enigmi, di un certo ignoto, quindi un viaggio che si spera, in cui si spera di andare meglio, ma invece può anche andare molto peggio, come purtroppo vediamo. Ecco, questo viaggio è il viaggio della vita, ecco, questo è il punto, che ci porta fino a Gesù e al Monte della Trasfigurazione, perché noi sappiamo ormai da tanti anni, consideriamo la Trasfigurazione, questo importantissimo episodio, un pochino conosciamo i Vangeli, sappiamo che la Trasfigurazione è collocata nei Vangeli come un punto svolta, cioè a questo momento Gesù, che sembra, sì, sempre in movimento, ma sembra abbastanza stabile in Galilea per predicare il Vangelo, prende la sua svolta decisiva verso Gerusalemme, quindi comincia il suo cammino verso la sua Pasqua. E quindi in qualche modo possiamo dire che effettivamente le due vicende, quella di Abramo e quella di Gesù nella Trasfigurazione, hanno questo tema in comune. È il cammino di tutti, il cammino della vita, tutti siamo in cammino, e ci sono certi momenti luce nella nostra vita in cui il cammino assume un senso e una direzione, e ci chiede quindi anche una particolare attenzione e impegno di tutta la nostra persona nel accettare che siamo in cammino e accettare anche il termine del cammino. Certo, il Vangelo di Luca ci dirà che addirittura che nella Trasfigurazione, su quel monte, Mosè e Elia discutevano con Gesù sulla sua Pasqua, sulla sua fine che sarebbe compiuta in Gerusalemme. Quindi lì in Luca si vede ancora meglio il termine del cammino, ma anche oggi qui Gesù lo fa capire, soprattutto nelle ultime battute, quando dice: non parlate nessuno di questo finché il figlio dell'uomo non sia risorto. E quindi evidentemente ci mette dentro a un cammino che ha una direzione pasquale, quindi sta bene anche nel nostro cammino quaresimale, che è una preparazione alla Pasqua. Io penso che la Chiesa abbia messo questo Vangelo in mezzo alla quaresima proprio per questo. Va bene, torniamo un attimo però a questa questionaccia del cammino della vita, per dire una parola che non vuole essere una parola politica, quindi intendiamoci subito, ma ancora vuole essere una parola sulla nostra responsabilità di cristiani di fronte al tema del cammino e di questo tipo di viaggi per i quali uomini e popoli da sempre lasciano la loro casa, la loro patria, i loro affetti per dei viaggi. E in questi giorni mi sono ritrovato a rileggere alcune lettere di Don Lorenzo Milani e mi sono imbattuto in una lettera che lui ha scritto nel 65, quindi 2 anni prima di morire, e la lettera ai giudici, perché lui era sotto processo negli ultimi anni della sua vita, processo che terminerà quando lui era già morto, con una condanna, perché lui aveva detto che la guerra non è una cosa buona e i cappellani militari, che a quei tempi erano molto forti e influenti, hanno reagito e c'è stata una denuncia verso di lui per disobbedienza civile, ecco, agli obblighi della leva, del servizio militare, con anche accuse di essere un vile, di non amare la patria, eccetera. E lui a un certo punto in questa lettera ai giudici, per difendersi, dice: i confini tra le nazioni sono un concetto ormai superato. Punto. E mi ha fatto pensare, perché e questo è il motivo per cui vi volevo dire, non vuole essere un discorso politico, non vuole tendere da nessuna parte, neanche del nostro orizzonte costituzionale parlamentare, ma vuole essere proprio un discorso interno a noi. Cioè, lui dice che in prospettiva il Vangelo ci porta a pensare che i confini siano un concetto superato. È vero o no questo? E io credo che sia profondamente vero. Ci sono dei confini linguistici, certo, culturali, etnici, usi e costumi. Io quando vado in Africa mi accorgo di aver superato dei confini. E quindi è legittimo pensare che ci siano delle diversità solo tra le persone ma anche tra i popoli, segnate appunto dalla lingua, la cultura, le tradizioni, la religione, quello senz'altro. Ma quello che invece Don Lorenzo Milani in quella lettera voleva dire è che i confini, in ogni caso di quel tipo, di quel livello, non possono diventare frontiere. Questo è il punto. Per il Vangelo non possono, perché o si è veramente fratelli tutti, come ci dice il nostro amato Papa, allora, ma se lo si è, perché la frontiera? Ecco, questo è un problema, perché evidentemente è una domanda che insorge di fronte a fenomeni come quelli che stiamo considerando in questi giorni, cioè tutte queste cose succedono perché ci sono le frontiere e non è lecito superarle se non secondo le vie legittime. E ci sono delle leggi che regolano le frontiere. Ecco, ma per noi cristiani sono legittime delle leggi che regolano, per cui io devo chiedere il visto? Ecco, vorrei rimanere a un livello prepolitico e rimanere a quello evangelico. Questo è il punto, perché poi è evidente che se io metto una barriera, c'è chi cerca di scavalcarla. E come faccio a accusarlo di scavalcare questa barriera? Se sono stato io a metterla. E questo è un po' la cosa che mi imbriglia. E che richiama quindi, come anche un amico ieri sera mi diceva, ma noi cristiani non abbiamo nulla da dire in questa questione. Ecco, è un problema perché Abramo, se stiamo in quella lettura lì, viene mandato fuori dalla sua patria, sostanzialmente per quel motivo, lo dice il testo di oggi, perché lui deve essere benedizione per tutte le famiglie della terra. Quindi è un'uscita che vuol proprio dire basta con le frontiere, e tu hai una missione nei riguardi di tutti, essere una benedizione per tutti, un punto di convocazione, di riconoscimento, che c'è un'unità profonda del genere umano, di tutte le differenze che ci possono essere. Questa era, è la missione di Abramo. Va bene, andiamo avanti con la questione del cammino. È un cammino che è il cammino di tutti noi e che è difficile, perché noi sappiamo che è un cammino pieno di tribolazioni, di paure. Adesso è successa un'altra cosa che riguarda più la nostra piccola parrocchia. In questi giorni è stato poco bene, sapete, molti di voi lo sapranno, il nostro diacono Stefano. E la sera di giovedì si è sentito poco bene, fortunatamente sua moglie ha insistito perché lui si facesse visitare e controllare, si è visto che il cuore aveva dei problemi seri, quindi ricovero, tutto sembra ben risolto e quindi penso che prestissimo lo rivedremo tra noi. Ma indubbiamente il modo con cui è successo, una persona che è attivissima in mezzo a noi e che sembra abbia anche una buona salute, ci ha colpito molto. E vi dico due reazioni che ci sono state nelle ore immediatamente successive. Una è stata la mia. Ho detto, adesso scrivo una lettera a tutti i miei fratelli più giovani e dico, oh, guardate che è urgente che voi prendiate in mano le questioni della nostra parrocchia. Poche storie di scuole, non scuole, di preparazione difficile, e qui dobbiamo dare un cambio ai nostri vecchi. Parallelamente, mentre ne parlavo con un altro mio fratello, lui mi dice, no, qui la questione è di un altro genere, non è tecnico-organizzativa come la poni tu, perché alla fine il mio è un discorso tecnico, ci sono delle pedine che dobbiamo pensare prima o poi doverne fare a meno, bisogna introdurre nella scacchiera altre pedine. E brutalmente anche nella Chiesa funzionano questi ragionamenti. Io, come uomo dell'istituzione, ho avuto questa reazione, sì, mi sembra naturale. Però un altro invece mi ha detto, no, bisogna che noi in parrocchia facciamo degli incontri sul fine vita. È più giusto pensare così, è più profondo, è più evangelico. Tutte queste cose che succedono, dal naufragio, alla guerra, ai terremoti, fino anche al malessere di qualcuno in mezzo a noi, deve farci pensare sul senso, sul cammino, su a che punto siamo della nostra vita. E forse non ci si pensa abbastanza. Anche a Gesù ogni tanto andavano a raccontare dei fatti anche di cronaca tragici e lui rispondeva proprio in questo modo. Guardate che anche voi, se non vi convertite, ecco, pensare a questo, pensare di più al nostro cammino, al cammino di Abramo, al cammino di Gesù con i suoi discepoli, alle cose che Gesù scendendo dal monte dice loro, a capire il senso e accettare il senso pasquale della nostra vita. Io credo che sia davvero il nostro primo impegno, prima ancora di porci altre questioni che riguardano la gestione della vita di una comunità, che pur esse sono importanti. Questi bambini avranno bisogno che ci sia qualcuno che guida la comunità cristiana di quando loro cresceranno, si spera che si sposeranno, metteranno al mondo dei figli. Quindi hanno bisogno delle cose che noi qui oggi abbiamo. Però non è la prima preoccupazione nostra, dovrebbe essere proprio invece quella, alla luce delle scritture, di curarci di questo, capire dalla storia che ci tocca qual è il senso del nostro cammino. Ecco, e che senso è? Dicevo, ho usato la parola pasquale. Ecco, per me è importante concludere la mia riflessione oggi dicendo è un senso pasquale, quindi un senso buono, un senso lieto, un senso ricco di speranza. Ecco, cioè tutti questi discorsi non devono diventare come dei campanelli o i che portano a pensare alla fine, ma pensare al fine della nostra vita, che è un fine molto bello. Quello che il Signore prospetta ad Abramo è una cosa, un viaggio meraviglioso, così come anche Mosè al popolo di Israele nell'Esodo, e così anche quello che Gesù vuol far vedere ai suoi discepoli è luce, gloria, bellezza, va addirittura a toccarli e tirarli su per dire: coraggio, non temete, andiamo, muoviamoci, vestiamoci, incamminiamoci. Si sta parlando della risurrezione dei morti. Ecco, questo credo che sia un po' l'ultimo cenno che io vi volevo fare su tutto questo. Hai voglia, Giovanni, di dire qualche cosa riguardo? Allora ci fermiamo qua.
Semplicemente durante il gruppo del Vangelo. No. Durante il gruppo del Vangelo abbiamo visto che poteva esserci un anello di congiunzione fra le tre letture, e legato anche a quello che abbiamo celebrato prima, cioè legato al nome, questo Abramo che al nome, no? Abramo viene chiamato, e viene chiamato benedizione per tutte le famiglie dei popoli. Timoteo, San Paolo dice che noi siamo chiamati a una vocazione santa, e il padre ha la voce nella nube che dice: questo è il mio figlio. Quindi direi che diventa che il nome, si può dire che è la benedizione di Dio per gli uomini, quindi ogni uomo, e la benedizione si racchiude, si concentra in Gesù che è il figlio amato, e ci viene detto: ascoltatelo. E dopo appunto tutti noi possiamo diventare come possiamo, ecco, ma certo questa vocazione santa ce l'abbiamo tutti, questa bimba che è stata chiamata questa mattina, insomma, ha questa vocazione come ciascuno di noi.
Bene, ottima spiegazione del rito del nome, benissimo. Cercheremo anche di studiare un po' cosa significa questo Lodovica, forse voi lo sapete già, ce lo spiegherete la prossima volta. Ecco, approfitto per dire che la prossima volta probabilmente sarà fra due domeniche, la domenica del cieco nato, quando faremo un'altra parte dei riti che precedono il battesimo, cioè l'orazione di esorcismo, la unzione prebattesimale e anche il rito dell'Effata.